Tregua sì, dice Vladimir Putin, ma quando il paese sarà denazificato, secondo la definizione che usa dall'inizio dell'invasione. Prima dei colloqui, sostiene il presidente russo, l'Ucraina deve svolgere elezioni. Frasi che non sembrano portare a un vero e proprio dialogo. Pronunciate nel giorno nel quale si svolge un Consiglio europeo che vede la partecipazione dello stesso Volodymyr Zelensky, che replica a muso duro al leader del Cremlino. In Italia l'immigrazione torna al centro della scena. Una sentenza della Cassazione sui paesi sicuri dice che sì, il governo stila la lista, ma poi sono i magistrati che decidono caso per caso, mentre oggi altri magistrati decideranno sulle sorti di Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona nella vicenda Open Arms. Mentre il GUP di Firenze proscioglie Matteo Renzi e tutti gli altri imputati nel processo sulla Fondazione Open. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, ti sento un po' stanco, hai bisogno di un po' di ferie, dai, dai, vai in vacanza.
Sì, sì.
Simone Spezia.
Siete pronti?
Le canzoncine di Natale di 24 Mattino. Ragazzi, è faticosissimo sto venerdì. Si impiccia la lingua e che dobbiamo fare? Vi chiedo scusa. Eccoci, venerdì 20 dicembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti e 25 secondi e apprendo da Pietro Senaldi su Libero che la giunta della regione Umbria si è dotata di un assessore alla pace. Siamo a posto, Vedrete che Fabio Barcaioli, che però ha anche le deleghe a welfare, istruzione e lavoro, saprà parlare con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Con Benjamin Netanyahu.
Basta con questa storia! Basta!
Con i miliziani e l'esercito regolare sudanese, a posto. Dunque, ultima puntata dell'anno, poi ci fermiamo per un paio di settimane, puntata con certo grado di sorprese anche, soprattutto nella parte della rassegna stampa. E poi alle 8:20 il puntatone con Paolo Mieli. Poi ci si ferma per un po', non Lauricella che resta qua al chiodo. Dunque, che giornata è quella di oggi? È una giornata nella quale si mescolano una valanga di vicende legate alla giustizia, delle quali la prima sulla quale mi soffermerei è il proscioglimento di Matteo Renzi e tutti gli altri imputati nella vicenda della Fondazione Open, decisa dal giudice per l'udienza preliminare.
Tutta fuffa.
Un po' sì, alla fine. E noi ricordiamo tutte le pagine dei giornali, perché guardate qua, ancora una volta, non è prendersela coi magistrati. Renzi lo fa, ma noi non lo facciamo, perché i magistrati indagano, fanno il loro mestiere. E poi però sono i giornali e sono ed è la politica che prende la giustizia e la rende una clava nei confronti degli avversari. Siamo, se vogliamo, anche noi giornalisti che prendiamo le tesi delle procure e le trasformiamo in una verità assoluta e quindi le persone diventano automaticamente colpevoli qualsiasi cosa sia successa, degli intoccabili, dei paria, cosa che non è successa a Matteo Renzi naturalmente, beh un po' sì forse per alcune parti politiche. Cinque anni di massacro mediatico, dice lui al TG1.
Io sapevo che noi non avevamo fatto niente, però cinque anni di massacro mediatico e politico mi hanno fatto male. Hanno fatto male a me, alla mia famiglia, che ringrazio. E penso che oggi sarebbe stato bello ricevere una telefonata di scuse da parte di Fratelli d'Italia e dei 5 Stelle che mi hanno aggredito. Meloni e Conte hanno perso un'occasione. Peccato. Buon Natale anche a loro.
Voglio dirvi che questa mattina, tra l'altro, sono andato a ricercarmi un po' di dichiarazioni dell'epoca, soprattutto lato Fratelli d'Italia, perché sui 5 Stelle è abbastanza intuibile e lo sappiamo perfettamente, no? Non ho trovato moltissimo, sicuramente Renzi avrà un archivio su questo, però ho trovato per esempio una coerenza costante su questo tema da parte dell'attuale ministro della difesa Guido Crosetto, che ha costantemente difeso Renzi dal momento nel quale si è aperta l'indagine fino sostanzialmente a ieri, quando ha scritto un tweet di solidarietà, e gliene va dato atto perché che questo sia stato fatto, insomma, perché le convinzioni di Crosetto su questo tema sono abbastanza note e ha mantenuto, mi pare di poter dire, una coerenza. In questo caso vanno fatti complimenti, e sugli altri sinceramente non ho pescato molto altro sul fronte delle dichiarazioni. Aspettiamo che Renzi le tiri fuori perché sono interessanti. Nel frattempo, ovviamente, diciamo che rispetto alla rilevanza che era stata data all'apertura dell'inchiesta sui giornali, beh, troviamo qualcosa che non dico che sparisce nelle pagine interne perché le prime pagine le guadagna, però, in tono molto minore rispetto alle quantità di pagine che abbiamo visto sulle... quante sono? 82.000 pagine di inchiesta più o meno, nelle quali si è tirato fuori tutto, le chat, i messaggi WhatsApp, le mail, tutto quello che potete immaginare che può emergere da un'inchiesta, l'avete trovato sulle pagine dei giornali oggi, diciamo in tono minore, una paginetta nella quale si dice vabbè sì, insomma comunque non è andata come sembrava che dovesse andare. Prosciolto. Dalla vicenda Open alla vicenda Open Arms, perché oggi è la giornata nella quale il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allora ministro dell'interno, Matteo Salvini, conoscerà la sentenza del processo che lo riguarda, quello per sequestro di persona per i 19, se non vado errato, migranti che sono stati tenuti per 19 migranti che sono stati tenuti per 19 giorni sulla Open Arms prima di consentirgli lo sbarco, reato per il quale era stato denunciato dalle organizzazioni non governative, per il quale la procura ha ritenuto di aprire un'inchiesta, e oggi ci sarà la sentenza. Che comunque vada, lo nota, mi pare, piuttosto bene il quotidiano Domani oggi in edicola, comunque vada sarà un successo per Matteo Salvini, perché se dovesse essere condannato emergerà come un martire in sostanza, e se invece dovesse essere assolto, beh naturalmente ancora meglio per lui. Terzo punto che riguarda ancora una volta la giustizia e in questo caso la Corte di Cassazione. Sta facendo discutere, guardate, io trovo veramente affascinante questo. Ieri è stata pubblicata una sentenza di Cassazione che risale a luglio e che riguarda ancora una volta la questione dei paesi sicuri. Cosa dice questa sentenza di Cassazione? Beh, se doveste leggere un giornale di destra e un giornale vicino a sinistra, o la dichiarazione di un politico di destra e la dichiarazione di un politico di sinistra, leggerete delle interpretazioni completamente diverse. I politici di destra, i giornali di destra dicono che è stata data ragione al governo. I politici di sinistra dicono che il governo è stato sconfessato. Cosa dice la Cassazione? La Cassazione dice che sì, sta al potere esecutivo, al potere legislativo, al potere esecutivo, la possibilità di stabilire qual è la lista dei paesi sicuri, in conformità alla disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri. E dunque il giudice non può sostituirsi al Ministero degli Affari Esteri, ma, ed è qua che entra l'interpretazione che fa dire a chi è più a sinistra, guardate che non c'è trippa per gatti, il giudice può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale con la lista dei paesi sicuri. Quindi, in sostanza, sì, il governo può stabilire quali sono i paesi sicuri, ma è il giudice poi che può decidere sul singolo caso se quel paese è sicuro oppure no. In realtà a me pare più una cosa che non favorisce, diciamo, l'ipotesi che si possa andare per via esclusivamente normativa sulla decisione di un paese sicuro. Però vedremo quali saranno le interpretazioni. Attesa un'altra sentenza di Cassazione e poi ci sarà la sentenza attesa per la primavera della Corte di Giustizia Europea. Per il resto, in Italia si parla ovviamente della legge di bilancio, che non è tornata in commissione perché nel testo è stata trovata una sovracopertura che è poco sotto i 100 milioni il primo anno e poco sopra il secondo. Di fatto si è riaperta la manovra. Segnalo sommessamente che è stata inviata alla Camera il 20 di ottobre. E non ha avuto nemmeno il primo via libera dal Parlamento, arriverà nella notte di venerdì, cioè questa notte. Ovviamente le discussioni tra le forze politiche e le posizioni sono diverse. Serracchiani e Cattaneo di Forza Italia, via.
Allora, questa è la terza manovra del governo Meloni e della maggioranza di destra e per la terza volta non vediamo una prospettiva, non vediamo una strategia, ma soprattutto siamo preoccupati. Ancora una volta non si fa nulla per le persone più fragili, penso alle pensioni minime, che dove c'è una vera e propria presa in giro, penso ai salari e agli stipendi, dove il taglio del cuneo fiscale viene assorbito dalle detrazioni che saltano e da tante altre cose che mancano. Penso purtroppo anche all'assenza di un'attenzione sulla giustizia.
Abbiamo fatto ieri una conferenza stampa, Forza Italia è soddisfatta di questa manovra, la nostra anima liberale c'è, si sente in questo governo ed è utile al governo ma soprattutto all'Italia. Per noi due le priorità, il ceto produttivo e il ceto medio. Iniziamo a dare importanti segnali, il paese deve correre, questa è la nostra ossessione.
Sul fronte internazionale la giornata di ieri ci ha regalato il fatto curioso di un Vladimir Putin che dà lezioni di democrazia all'Ucraina, dicendo che prima di provare a ragionare su un accordo l'Ucraina dovrà svolgere le elezioni, elezioni che l'Ucraina non svolge perché A, vige la legge marziale, e in secondo luogo quello che si è sempre detto è che in questo momento ci sono dei territori che sono occupati dai russi e quelle persone che si trovano in quei territori, che sono tecnicamente per il diritto internazionale degli ucraini, non possono accedere al voto, non possono accedere al voto in libertà. Dice Putin, le attuali autorità ucraine non sono legittime. La risposta di Zelensky, che era al Consiglio europeo, è un pazzo, un nazista, ama uccidere e parla di denazificare l'Ucraina, vive nella sua bolla. Una serie di altre questioni curiose dalla lunga conferenza stampa di Vladimir Putin ieri. Ha sfidato a un duello tecnologico la NATO dicendo: voi mettete il vostro sistema di difesa, noi lanciamo il nostro missile balistico ipersonico e poi vediamo chi vince, cioè vediamo se riuscite a fermarlo. E poi si è soffermato molto, a dire il vero, sull'economia. La situazione economica russa non è particolarmente brillante in questo momento, a parte ovviamente le situazioni che riguardano la guerra. Cosa ancora dalla giornata di ieri? C'è sicuramente la sentenza su Giselle, sulla vicenda di Giselle Pellicot, la donna che sta facendo riflettere moltissimo la vicenda, la donna la quale è stata violentata per anni, o meglio è stata violentata da amici del marito che di fatto sostanzialmente la drogava e la vendeva, un fatto che sta facendo discutere la Francia e non solamente, per la forza di Giselle Pellicot di metterci la faccia, di raccontare tutto. Dice: ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato.
Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues.
Eccola qua che dice che sostanzialmente lo fa per tutte le vittime. Questo mi pare di poter dire sostanzialmente il quadro di questa giornata. Se volete un altro piccolo elemento, e poi ci torniamo in rassegna stampa, di questioni che riguardano la giustizia, ce n'è una che riguarda tutti noi. Gianni Trovati dà il conto, meglio, il trasporto pubblico, diciamo, non di linea. Gianni Trovati dà conto di una sentenza della Corte Costituzionale, arrivata ieri, che riguarda la Regione Calabria, che ha sostanzialmente sconfitto il governo davanti alla Corte Costituzionale sul tema dei noleggi con conducente. Cosa aveva fatto la Regione Calabria? Aveva detto: guardate, noi abbiamo un problema perché dai nostri aeroporti la gente non sa come muoverci e quindi rilasciamo 200 licenze di NCC, di noleggio con conducente. Il governo aveva sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha detto: no, guardate, la Regione Calabria può farlo ed è perfettamente in grado di farlo. L'unica cosa che deve, alla quale deve stare attenta è fare una gara. E questo apre delle prospettive nuove, racconta Gianni Trovati, perché l'ipotesi è che le regioni possano intervenire con in sostituzione dei comuni, quando i comuni non agiscano, sia per le licenze dei noleggi con conducente, sia eventualmente per quelle dei taxi. Tassisti sconfitti ieri, altra storia di tribunale, al TAR della Lombardia, dal comune di Milano, e dunque via libera a 450 nuove licenze. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
In una regione dove si organizza tutti gli anni la Perugia Assisi Marcia della Pace, che è il cuore dell'agire del pensiero dei francescani. In questi anni, dove i movimenti pacifisti sono stati vituperati e che c'è certamente bisogno di cultura di pace, un assessore che agisca e organizzi queste cose a me non sembra una cattiva idea.
A me fa un po' sorridere l'assessore alla pace, dai, su, no, l'assessore all'organizzazione delle iniziative di pace, gli dai una delega all'organizzazione delle iniziative, all'assessore alla pace, dai.
È una cazzata.
Simone, ma come fa il giudice ad accertare la sussistenza o la mancanza dei requisiti per l'inclusione di un paese nella lista dei paesi sicuri? Come fa? Non ne ha gli strumenti, che fa? Lo legge sui giornali? Lo chiede all'ONG di turno?
Non lo so, in tutta sincerità avrà i suoi strumenti il giudice per stabilirlo, ma soprattutto qua mi pare che la Cassazione dica che il giudice deve stabilire, deve lavorare sul singolo caso, se la singola persona rimandata in quel paese può vivere una situazione di insicurezza. Io vi ricordo ancora una volta, perché forse non, l'elemento non è chiaro, questa vicenda, la vicenda e la discussione sui paesi sicuri, i giudici che bloccano le persone che vanno in Albania e così via, non riguarda tutte le espulsioni o tutti i rimpatri. Questa vicenda riguarda solamente i rimpatri rapidi, ok? E quindi i giudici cosa dicono? Dicono: abbiamo bisogno di più tempo per decidere, non possiamo applicare quella norma nell'immediatezza e con rapidità, proprio perché dobbiamo capire se la situazione del migrante, la situazione del paese è quella là. Quindi è, non so come dire, è un po' diversa, cioè è un po', ovviamente, come sempre quando si parla di immigrazione, un po' montata politicamente, no? Per tutta una serie di motivi, da una parte, dall'altra anche per certi versi, però qua mi sembra che diciamo, l'idea, trasmettere l'idea che sia un'opera dei giudici comunisti, forse qualche elemento, almeno in alcuni singoli magistrati, qualche elemento ideologico ci potrà anche essere, e sul quale siamo perplessi. Qua non abbiamo mai, no, celebrato la primazia della magistratura su tutti gli altri poteri dello Stato, lo sapete perfettamente, però rendiamoci conto che riguarda una fattispecie specifica e non una fattispecie generale. Cioè, non è che dicono che quella gente non si può rimpatriare, dicono non si può rimpatriare con una procedura rapida e accelerata. E chissà quanto di immigrazione si parla si è parlato al Consiglio europeo, caro Sergio Nava, nostro inviato a Bruxelles. Buongiorno, eccoci.
Ciao Simone.
Se n'è parlato, non se n'è parlato, sì?
Se n'è parlato, sì, se n'è parlato, non è stato il tema principale, ma per quanto riguarda il lato Italia è stato uno dei temi più importanti, perché esattamente come 2 mesi fa la Premier Meloni, insieme a quelle di paesi, alla Premier olandese e alla Premier danese, ha convocato nella mattinata di ieri un mini vertice a margine laterale di una decina di paesi che vogliono appunto indurire un po' le norme europee in materia di immigrazione, soprattutto per quanto riguarda il lato proprio rimpatri. E alla presenza, tra l'altro, della Commissione europea, in questo c'è la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha fatto un passo, diciamo, ulteriore politicamente e sta assistendo questi paesi. In questo
sì,
settore,
di fatto nella lettera di preparazione al Consiglio europeo ha parlato di una soluzione simile albanese, no Sergio? O almeno della possibilità di esplorare una soluzione simile.
Sì, esplorare, perché come accennavi anche tu è un problema fondamentalmente giuridico di definire un perimetro, perché e su questo lei ha promesso poi un processo in 2 tappe. Entro marzo, una proposta di direttiva sui rimpatri, entro giugno definire il perimetro di, come dicevi tu, dei paesi sicuri, perché non è così semplice. C'è tutto un problema di paesi terzi e quindi definire appunto una collaborazione con hub di rimpatrio che possono essere simili al modello albanese, però anche lì bisogna fare in modo che ci siano degli accordi di cooperazione, che il tutto rispetti anche le norme europee, e bisogna anche definire cos'è un paese sicuro, e non è così semplice. Certo. Cioè, è un terreno minato giuridicamente, come l'Italia ha ben visto, perché il modello albanese fin qui è stato fallimentare. Certo. Quindi politicamente la volontà c'è.
Sì. Poi bisogna vedere se si riesce a mettere in pratica, posto che naturalmente ci sarà una ridefinizione dello stesso tema dei paesi sicuri da parte dell'Unione Europea. Altri 2 spunti sui quali ti voglio portare, Sergio. Un primo spunto è, non so quanto se ne sia discusso al Consiglio Europeo, ma ieri ci sono state le parole di von der Leyen che sono state interessanti, è il tema della transizione ecologica, no? E queste aperture sul fronte della possibilità di ridurre, tagliare o risistemare la questione delle multe del 2025 per le auto, no?
Esatto, e qui c'è una spinta del governo tedesco, anche uscente, non solo da parte dell'Italia. È stato, come dire, un tema politico, non era in agenda, ma una Germania già in campagna elettorale col cancelliere Scholz ha detto: bisogna fare qualcosa, bisogna rivedere la questione delle multe. E lo sappiamo bene, perché la Germania ha un grossissimo problema di industria automobilistica in crisi pesantissima, e quindi anche qui c'è, come dire, un ripensamento da parte della Commissione, che ha fatto del Green Deal una bandiera nel primo mandato von der Leyen, che ora con una von der Leyen molto più rafforzata anche a livello politico, perché il PPE, il suo partito, è dominante in Europa, sta non dico facendo marcia indietro su molte cose, ma le sta rivedendo.
Anche perché l'ultimo documento del PPE su questo tema era stato piuttosto netto. A chiudere, ma nemmeno troppo, sentiamo questa voce, Carmelo, vai.
About Ukraine, we must be very clear. We could count on our full and unwavering support, whatever it takes.
quasi una citazione di Mario Draghi per Antonio Costa, l'ex premier portoghese, adesso presidente del Consiglio europeo, per dire all'Ucraina: faremo tutto quello che è necessario, whatever it takes. Sergio.
Sì, diciamo che su questo il binario è stato un po' doppio, perché Zelensky è arrivato a Bruxelles, ieri ha fatto una conferenza stampa di oltre mezz'ora nella capitale belga, tra virgolette deludendo un po' gli europei, perché ha detto: le garanzie di sicurezza mi offrite va bene, abbiamo bisogno tra l'altro di 19 sistemi di difesa antiaerea, di missili Patriot eccetera, però io ho bisogno di garanzie americane. E ha teso una mano alla nuova amministrazione Trump molto esplicita. Poi l'Europa, insomma, ha fatto la sua solita parte di nostro incrollabile supporto, il nostro incrollabile sostegno, faremo di tutto. Tra l'altro nelle conclusioni ci sono 30 miliardi di prestiti, soprattutto già messi in conto, in bilancio, per l'anno prossimo. C'è anche compresa l'iniziativa G7 varata quest'anno per la parte europea. Però il messaggio ucraino è che ci piaccia o no, abbiamo bisogno di una mano da parte dell'amministrazione Trump. L'Europa da sola non basta, mentre l'Europa, insomma, diciamo, manda un messaggio un po' diverso, dicendo: noi saremo sempre dietro l'Ucraina, abbiamo dato tutte le garanzie necessarie eccetera. Questo è un po' il doppio binario che si è potuto leggere ieri.
Allora io ti ringrazio, Sergio, per queste analisi che ci hai dato sul Consiglio europeo di ieri. La cronaca la sentirete tra l'altro anche in GR24 tra poco, GR24 appunto. Noi ci risentiamo subito dopo.